www.readyjoe.it e la storia continua. E il diavolo che ci mette la coda nelle arti magiche. Oro da bere. Anche un cardinale del 200 era stato in gioventù nella città spagnola e benché fosse inglese fu chiamato Giovanni da Toledo, è morto nel 1275. Un manoscritto che si conserva oggi a Palermo contiene un trattato alchemico a lui attribuito, la Littera de Toto Magisterio, lettera del Magistero Totale. Questi e un altro cardinale inglese, Ugo da Evesham, morto nel 1287, ci hanno lasciato uno scritto sulla acqua gloriosa e benedetta, un'acqua balsamica per curare tutte le infermità degli orecchi. Questi due cardinali inglesi godono di una certa autorità nel campo dell'alchimia, a tal punto che si attribuisce loro la paternità di opinioni, ricette e affermazioni contenute in diversi trattati di medicina e alchimia. Il nome di Giovanni da Toledo, noto anche come il Cardinal Bianco, appare anche in un trattato alchemico della fine del XII secolo, il De Vita Psicosoforum. L'autore, sovente identificato con Arnaldo da Villanova, dopo aver fatto l'elogio dell'oro potabile, quale medicina, utile per la guarigione della lebbra, dei calcoli della vescica, nonché per il ringiovanimento dell'organismo e la salvaguardia della memoria, prende a testimone due personaggi. Il primo, tal signor Ugo, avrebbe giurato che l'oro potabile è il più grande segreto delle medicine naturali, e il secondo, il signore cardinale di Toledo, avrebbe ingurgitato oro potabile durante i pranzi insieme ai colleghi cardinali durante l'intero cardinalato. Un altro trattato attribuito ad Arnaldo da Villanova, il De Vinis, afferma che i prelati erano soliti ricorrere all'oro per conservare la salute e prolungare la vita. L'oro poteva essere assorbito facendolo bollire o limando monete. Quest'ultimo metodo fu usato da Clemente V, 1304-1316, dopo la sua morte. Nel tesoro pontificio furono trovati dei cofani contenenti fiorini dai quali era stato limato l'oro che il Papa prendeva assieme ai cibi, su consiglio dei suoi medici. Queste testimonianze vengono confermate da uno dei grandi poeti italiani della fine del 200, Jacopone da Todi. Nella celebre invettiva contro Bonifacio VIII, lo spirituale francescano apostrofava così l'odiato pontefice: pensavi per augurio la vita prolungare, anno né di ora, uomo non può sperare, anno né di ora, uomo non può sperare. Vedem per lo peccato la vita stermenare, la morte a propinguare, quantom pensa gaudere. Il rimprovero di aver pensato per augurio la vita a prolungare merita di essere preso alla lettera. La parola augurio significa qui pratiche magiche, il che non può riflettere le pratiche dell'elisir di cui si era detto più sopra. Arnaldo aveva guadagnato rapidamente i favori di Bonifacio VIII. Egli era infatti riuscito a curarlo con l'oro di dolori antichi che lo perseguitavano da anni, ai calcoli erreni, ma il suo prestigio derivava anche dalle sue conoscenze in tema di antidoti ai veleni. E attenti al veleno. Intorno al 1300 la paura del veleno è un fenomeno di ampie dimensioni, anche all'interno della corte papale. I due capocuochi dovevano non soltanto portare i piatti al Papa, ma ricevere da lui l'assatzum, ossia lo strumento che serviva a procedere all'assaggio degli alimenti. I cuochi dovevano fare l'assaggio di tutto ciò che era presentato al Papa. Infine, i bottiglieri e i capocuochi dovevano rimanere davanti al Papa, quorum domino, mentre il pincerna gli serviva il vino. Gli strumenti per fare l'assaggio erano lingue o unicorni, che a contatto con gli alimenti si credeva avessero la proprietà di rivelare la presenza dei veleni. In questa storia complessa dei possibili contatti tra le pratiche magiche ed elite clericali del basso medioevo, non si dovrà però mai perdere di vista la cronologia. Se l'interesse per queste scienze e pratiche sembra essere un dato di fondo, è anche vero che i sospetti al riguardo diventano sempre più frequenti verso la fine del 200. Ciò spiega forse anche perché la magia occupi uno spazio sempre più grande all'interno della macchina accusatoria messa in opera dal Nogaret, il consigliere del re di Francia Filippo il Bello. E come spiegare altrimenti che le accuse demonologiche sono assenti nel 1297, generiche nel 1303, precise nel 1306 e ancora di più nel 1311? Tale evoluzione va certo ascritta alla dinamica di un processo, ma è anche il risultato di motivazioni culturali e politiche che sarebbe un errore sottovalutare o ignorare. Intorno al 1300 il fascino della magia provocò anche problemi di coscienza. Lo comprova un articolo del Testamento del cardinale Francesco Orsini, che reca la data del 1304, in cui il prelato ordina di far bruciare tutti i libri di alchimia, di astrologia e simili presenti nella sua biblioteca. Francesco Orsini possiede dunque libri di alchimia, di astrologia e simili, ma l'ordine che dà è il riflesso di una inquietudine che non è soltanto personale. www.redigio.it e la storia continua.